E passiamo adesso alla seconda parte del nostro giornale con le notizie a carattere regionale e locale. A Roma è successo ciò che in Sicilia abbiamo evitato. Il presidente della regione Crocetta rivendica il merito di aver resistito alle pressioni dei partiti e sin dall'inizio del suo mandato di non aver ceduto alle logiche spartitorie del passato, anche se ciò gli è costato un lungo braccio di ferro, soprattutto con il Partito Democratico durato 2 anni. Ma adesso, aggiunge, sono contento che con il Partito Democratico si è riusciti ad isolare chi avrebbe potuto creare problemi, perché senza questione morale non può esserci sviluppo, ed è da questo punto che bisogna cominciare per la costruzione di una nuova Sicilia. Tornano le trivelle petrolifere alla ribalta di Sala d'Ercole e la terza volta, e di volta in volta il dibattito è stato rinviato per l'assenza del Presidente della Regione impegnato altrove. Finora infatti si sono registrati solo gli interventi del Vicepresidente Mariella Lobello e del Presidente della Commissione Attività Economiche Bruno Marziano, entrambi favorevoli alla decisione del Presidente del Consiglio Matteo Renzi di autorizzare le ricerche nei mari siciliani. Per le autorizzazioni sulla terraferma invece occorre l'accordo col Governo regionale e Rosario Crocetta è stato più che esplicito. Chi è quel pazzo che avendo il petrolio non lo vende? Replicando così alla richiesta del Movimento 5 Stelle di impugnare l'articolo 38 del decreto del Presidente del Consiglio, noto come Sblocca Italia, che agevola le ricerche petrolifere. Una convention per fare il bilancio di 2 anni all'Arse per raccontare una stagione difficile e spesso contraddittoria, ma anche per mettere a rete le energie, le competenze e le passioni incontrate e insieme tracciare una rotta e scegliere le prossime mete. Fabrizio Ferrandelli, deputato regionale del PD all'Arse, dà appuntamento ai suoi sostenitori per una giornata di riflessione e di confronto per guardare avanti e decidere insieme qual è la strada che vogliamo percorrere, la meta che vogliamo raggiungere. Ci saranno amministratori, dirigenti del PD, militanti, simpatizzanti, ma anche tanti sostenitori senza tessera di partito. La convention si terrà sabato 13 dicembre alle ore 10, dalle 10 alle 17, in un agriturismo tra Bagheria e Santa Flavia di Palermo. Qualche notizia adesso di cronaca. Proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di Modica sulla morte per overdose da eroina avvenuta sabato scorso nel paese di un uomo di 40 anni. La vittima, un disoccupato, fu trovata priva di sensi a terra nella sua stanza dal padre e morì poco dopo il trasporto da parte del 118 nell'ospedale maggiore. Le indagini sono volte ad individuare chi avrebbe ceduto la droga. Durante una perquisizione nella camera da letto dell'uomo, i militari hanno sequestrato una siringa di circa 1,2 grammi di eroina e un cucchiaio in metallo. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato DPS di Pechino hanno denunciato in stato di libertà TRBH di 38 anni tunisino residente a Pechino per il reato di minacce gravi, tentato danneggiamento a mezzo incendio, ingiurie e danneggiamento. L'uomo, con una serie di azioni criminose, non dava tregua alla sua ex compagna a causa dell'interruzione del rapporto ed in più occasioni la ingiurava con SMS, alcuni dei quali dal contenuto intimidatorio. Inoltre imbrattava con della vernice l'autovettura di una persona sentimentalmente legata alla vittima e tentava di danneggiare il portone d'ingresso dell'abitazione della donna con del liquido infiammabile senza riuscirvi. E sempre a Pechino gli agenti della Polizia di Stato del locale commissariato hanno denunciato in stato di libertà NC, 28 anni, residente a Pechino, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Dagli accertamenti investigativi espletati emergeva un quadro di maltrattamenti perpetrati in almeno 3 occasioni nei confronti della convivente a causa del carattere irascibile. Infatti l'uomo si rendeva responsabile di percosse e ingiurie per futili motivi nei riguardi della donna. In particolare, alla fine del mese di novembre, a seguito di un litigio, la percuoteva con schiaffi, costringendo la donna a recarsi presso il pronto soccorso locale, da dove veniva dimessa con 5 giorni di prognosi. Nonostante le violenze esercitate nei suoi riguardi, la donna, dopo una breve permanenza presso la casa dei genitori, preferiva ritornare nella propria abitazione col suo compagno, quasi giustificandone i comportamenti e dunque la violenza gratuita. L'uomo, ormai a conoscenza dell'attività investigativa condotta dagli agenti del commissariato, poiché informato dalla stessa compagna, veniva denunciato per maltrattamenti e lesioni personali dolose, oltre ad essere diffidato dal reiterare tali condotte delittuose. La donna veniva avvisata dell'esistenza dei centri antiviolenza e della possibilità del gratuito patrocinio. Lasciamo la cronaca e torniamo alle altre notizie. Rosolini, un'ispezione della regione per l'ufficio tributi del comune di Rosolini. A chiederlo il parlamentare regionale Pippo Gennuso. Gennuso infatti ritiene che siano state commesse delle irregolarità sulle cartelle inviate ai cittadini. Oggi a Palermo, afferma il deputato, chiederò all'assessore regionale all'autonomia locali e alla funzione pubblica Marcella Castronovo di inviare gli ispettori all'ufficio tributi del comune di Rosolini. Si dovrà accertare se sono regolari le cartelle inviate ai cittadini oppure se c'è una vessazione. In un momento critico come questo, aggiunge il parlamentare, non è ammissibile che una famiglia che prima pagava 150 euro per la tassa sui rifiuti adesso è costretta a pagarne 500. Non si possono fare aumenti del 250% per ripianare i debiti che il comune ha contratto nel passato. E prima di recapitare le cartelle, il commissario straordinario del comune Filippo Gagliano avrebbe dovuto quantomeno documentarsi sul passato, bloccando importi pazzeschi che non stanno né in cielo né in terra. Inoltre gli ispettori dovranno anche verificare se le fatture spiccate dai fornitori all'amministrazione comunale per servizi vengono pagate con un criterio cronologico oppure secondo l'arbitrio di qualcuno. Pippo Gennuso va oltre alla normale e auspicabile ispezione da parte dell'assessorato alle autonomie locali e invita i cittadini di Rosolini a non pagare i tributi fino a quando la Regione non farà chiarezza. Il deputato inoltre fa sapere che informerà il presidente della Regione, Rosario Crocetta, che a Rosolini è nato un sallasso non dovuto nei confronti di 8.000 famiglie. Ancora da Rosolini è arrivato il momento della riapertura al traffico veicolare del tratto di strada di Viale Paolo Orsi, ex statale 115, interessata ai lavori del cavalcaferrovia. Ultimati i lavori di asfalto, il tratto oggetto di polemiche e contestazioni soprattutto di commercianti e artigiani, pesantemente colpiti economicamente dalla chiusura, i cui esercizi commerciali appunto ricadono nella zona, adesso possono tirare un sospiro di sollievo. Non sono mancate le prese di posizione da parte di esponenti politici. Noi abbiamo dato ampio spazio a questi e lo continueremo a farlo perché tra assunzioni di meriti e non le prese di posizioni non mancano. Oggi è la volta ai nostri microfoni dell'onorevole Enzo Vinciullo, che esprime la più ampia soddisfazione per il risultato raggiunto e giudica l'opera di straordinaria importanza per il territorio. Ascoltiamolo adesso in un nostro servizio.
Ma innanzitutto lei ha fatto una ricostruzione corretta di come sono andate le cose, potrei anche dire concordo con quello che le dice, però tutta una serie di avvenimenti che spesso hanno tracimato il livello del dibattito politico per diventare una vera e propria farsa napoletana, mi spingono a fare alcune considerazioni. Dei suoi microfoni il 28 settembre, quando sono venuto a Rosolini insieme all'amico Tino di Rosolini, avevamo detto entro il 10 dicembre si apre la strada, e oggi mi pare di ricordare ne abbiamo 10, cioè nel senso che quindi entro oggi la strada verrà aperta. Questa mattina ancora una volta abbiamo verificato se la segnaletica orizzontale c'era e c'è, se quella verticale la stanno montando e la stanno montando, se non vi fosse stato il maltempo avremmo aperto addirittura in anticipo. È una cosa importante che nessuna polemica e nessun rancore per la realizzazione dell'opera potrà mai far venire meno, è la constatazione che i lavori stanno andando avanti, sono nei tempi previsti, anzi e credo che alla fine vi sarà qualche sorpresa, con qualche mese di anticipo l'opera verrà realizzata, una struttura, che qui di noi, di fronte a noi c'è la foto dell'ex sindaco Cultrera, che risale a periodo in cui l'avvocato Cultrera era consigliere provinciale, che si è realizzato per la determinazione di Dino De Rosolini, di Saro Di Lorenzo, dei tecnici della provincia, che ringraziamo tutti, per l'impegno di questa amministrazione retta dal commissario Gagliani, che in questi giorni si è mosso in maniera determinante, per l'azione del sindaco Savarino. Fra altre cose, vedete, io quando vedo qualche genitore che polemizza per un'opera che a suo tempo fu autorizzata dal figlio, dico: ma che succede? Non lo si immaginava che questa opera, per poter essere realizzata, evidentemente bisognava per qualche mese bloccare la strada? È notorio che non si può lavorare sotto un ponte in costruzione. Ricordo poi, fra altre cose, tutti quelli che polemizzano per il ritardo con cui la strada è stata aperta, che quando mi sono adoperato fra luglio e agosto per fare aprire la strada, questa che porta alla corte, tutti mi attaccarono dicendo: ma come, le macchine passano sotto il ponte? Ricordo che qualche mio collega o ex collega ebbe a dire che c'era un chiodo, un bullone che poteva cadere sulla testa delle persone, costringendomi di mattina a venire a verificare l'esistenza di questo bullone, quando era un fatto naturale che i bulloni una parte fossero perpendicolari, una parte invece fossero inclinati, proprio perché stiamo parlando di una struttura in acciaio. E quindi, per essere chiari, io non capisco perché ogni qualvolta si fa, c'è qualcosa per Rosolini, subito deve montare la polemica. È chiaro, ci siamo stati quelli che abbiamo voluto il ponte e ci sono stati quelli che il ponte non l'hanno voluto. Ora io capisco che l'onorevole Giannoso e ai suoi amici la cosa non è gradita, speravano che il ponte non fosse realizzato. Il ponte invece non solo l'abbiamo realizzato, ma l'abbiamo migliorato e di molto, nel senso che anziché essere una struttura in cemento armato, oggi è una struttura in acciaio. Io credo che di qui a qualche anno, possibilmente da altre parti d'Italia, verranno a studiare e a verificare la modalità con le quali è stato realizzato questo ponte, che oggettivamente appena poi verrà liberato da una serie di superfetazioni, cioè da una serie di due piloni che non c'entrano nulla, è anche un'opera di una certa gradevolezza dal punto di vista estetico. E quindi non solo con il ponte in acciaio, fra altre cose la via corte, cioè quella che porta all'orificio, perché doveva essere chiusa, invece rimarrà aperta per sempre. Credo che è stata fatta un'opera importante, lo ribadisco, Tino De Rosolini è stato l'artefice di quest'opera che la città aspettava da 35 anni, per cui fin quando non è stata fatta la politica siracusana e tutti i siracusani avevamo visto come coloro i quali avevano impedito la realizzazione di quest'opera. Ora che ci siamo impegnati in maniera seria, mi rendo conto che non va bene, perché l'abbiamo realizzata i siracusani, ma chi gli ha impedito a loro di occuparsi di questa cosa? Chi gli ha impedito di essere fin dall'inizio fautore del ponte? Perché si sono ostinati ad essere contrari? Anche la volta scorsa l'ex sindaco parlava di nessuna responsabilità da parte della regione. Capisco che l'ex sindaco e l'ex consigliere provinciale forse non ha seguito le procedure dell'aggiudicazione e finanziamento, perché è vero che la legge Bersani, ma la legge Bersani viene gestita dalla regione, la quale regione siciliana in materia di lavori pubblici ha potere esclusivo e concorrente addirittura con lo Stato, e quindi tutto è passato dalla regione. Anche qualche consigliere comunale dell'ex maggioranza mandato a casa dai giudici che protesta. Ma io non ho capito il motivo per il quale protesta. C'erano degli impegni, gli impegni li stiamo mantenendo, scadevano oggi. È chiaro che se non vi fosse stato il tempo inclemente, già da 4 giorni la strada era aperta. Beh, più che protestare contro di noi, dovrebbe protestare contro il Padre Eterno o contro Giove, che in quei giorni ha fatto piovere. Per il resto, io cosa dico a tutti? Godetevi questa giornata, che è una giornata importante. E siate felici, perché finalmente dopo 35 anni è stato raggiunto un risultato storico. Non ammalatevi per che la città di Rosolini finalmente ha un qualcosa che attendeva da tanti anni. Io credo che se fossero più felici, il fegato, il loro fegato non si rovinerebbe, perché poi quello che non hanno capito questi amici miei, che il loro rischio è che poi devono andare a PTA a farsi curare da Dino di Rosolini.
E dopo Vinciullo riceviamo e leggiamo una nota a firma dell'ex assessore alla viabilità della provincia di Siracusa, il dottor Tino Di Rosolini. È doveroso un plauso ai tecnici della provincia, ingegnere Selluzio, ingegnere Morello, ingegnere Gallo, tecnico Russo, geometra Smiriglio, geometra Cataudella, geometra De Maria, e all'impresa che sta dimostrando di rispettare il cronoprogramma dei lavori per la costruzione dello scavalca ferrovia. Un grazie affettuoso all'ex consigliere provinciale dottor Rosario Di Lorenzo, che con il suo lavoro politico ha mantenuto l'impegno assunto con gli elettori di Rosolini. Altresì un plauso al commissario dottor Filippo Gagliano e ai funzionari del comune di Rosolini per aver vigilato sulla tempistica della realizzazione della bretella di viale Paolo Orsi. Devo dare atto all'amministrazione Savarino e al Consiglio Comunale per la collaborazione fattiva che hanno dimostrato nel tempo con l'amministrazione provinciale per far sì che questa opera potesse essere realizzata. Si risolvono così i disagi della viabilità che inevitabilmente la chiusura di Viale Paolo Orsi ha creato sia per il traffico cittadino che per il traffico veicolare transcomunale. Credo che così potrà anche riattivarsi l'attività commerciale che certamente ha sofferto in questi mesi. I disagi transitori, anche se finalmente risolti, sono stati il prezzo per la realizzazione a Rosolini di un'opera attesa da anni. C'è rammarico per tutte le difficoltà che si sono dovute superare, atteso l'atteggiamento di sfasciacarrozze che qualche incoerente ha fatto soffrire all'iter del progetto e all'avvio dei lavori. Una speranza disattesa per tanti anni ora appare all'orizzonte con tutte le sue valenze e migliorie. Da chi è stato sempre dalla parte della realizzazione dello scavalca ferrovia, un augurio di buon lavoro agli uomini di buona volontà per il completamento dell'opera. Firmato Tino Di Rosolini, ex assessore alla viabilità della provincia di Siracusa. Rosolini, incontro giovani candidati a sindaco. Leggiamo un servizio di Ferdinando Perricone. I giovani vogliono vederci chiaro sul loro futuro e nello stesso tempo essere partecipi alle scelte amministrative. Con questo intento, domenica sera alle 20.30 all'interno dell'auditorium comunale Attilio del Buono di Contrada Pagliarazzi, la consulta comunale giovanile ha organizzato un incontro con i candidati a sindaco Corrado Calvo, Giovanni Giuca, Pippo Incatasciato e Pinello Gennaro, che ritorneranno a concorrere per la poltrona di sindaco nella prossima primavera in vista della ripetizione delle amministrative in due sezioni, la numero 2 e la numero 16, ed un eventuale ballottaggio in tutte le 20 sezioni. A fare gli onori di casa è stato il presidente della consulta Giuseppe Cascino, che ha spiegato i motivi dell'incontro rivolto ai 4 esponenti che nelle scorse elezioni hanno rappresentato il 90% dei voti presi in città. Ed è con loro che oggi vogliamo confrontarci, perché il futuro è anche nostro. Vogliamo capire chi ha le competenze per poter concretizzare il faticoso lavoro che c'è da fare per risolvere i problemi della città. L'attenzione è stata puntata sui principali problemi della città, con al centro la famiglia e i giovani, ma anche l'enorme tassazione che ormai colpisce i rosolinesi nella misura di quasi 11.000 euro l'anno sul territorio, sulla spazzatura, sicurezza in città, randagismo e valorizzazione del personale comunale. Tutti temi al quale hanno risposto i 3 candidati nei 3 minuti di tempo concessi ad ogni domanda. All'incontro però non ha preso parte il candidato sindaco Giovanni Giuca per sopraggiunti impegni. Oggi manca il grande protagonista del disastro in cui versano le casse comunali, non ha mancato di dire Corrado Calvo, riferendosi proprio a Giuca, perché oggi purtroppo non si vede altra scelta che continuare ad aumentare le tasse comunali. È anche vero che per colpa di uno pseudo commissario oggi la città è in balia di se stessa e tanti progetti per il territorio, per i disabili e per la raccolta differenziata che avevamo iniziato sono andati persi. Pinello Gennaro ha sottolineato come oggi Rosolini è un'opera d'arte senza autore, senza identità. Bisogna avere chiare le idee in cosa si vuole puntare e fino ad oggi commercio e agricoltura hanno visto zero in bilancio. Sui dipendenti bisogna iniziare il concetto di esternalizzazione dei servizi. Bisogna puntare a rendere Rosolini una comunità capace di prendersi cura delle fasce più deboli. Incatasciato ha puntato l'attenzione, tra gli altri argomenti, sul sistema politico che oggi sembra lasciare fuori i giovani. Bisogna cambiare questa tendenza perché sono soprattutto i giovani che dovranno pensare al futuro della città. Oggi Rosolini vive il periodo di tassazione più elevato di sempre e al danno si aggiunge anche la beffa di non vedere servizi all'altezza delle tasse pagate. Bene, si conclude così anche per oggi il nostro odierno appuntamento di Ramme Notizie. Un grazie a tutti voi per averci ascoltato e appuntamento alle prossime edizioni.